Un fratello Antonio che ha visto uno dei nostri video che abbiamo pubblicato dove parla perché la gente sulla nuova terra peccherà. È un video interessante questo che parla come dopo il giudizio alcune persone non andranno all'inferno né al paradiso, ma sulla nuova terra. Sì,
E questo fratello non capisce perché peccheranno ancora.
perché ci sarà il mondo nuovo, il mondo di Dio, cioè un mondo dove non ci sarà più il diavolo né la morte. E come mai ci sarà il peccato
Leggi
allora?
la sua lettera.
E lui dice: scusa fratello, ma se io sulla terra sono stato sempre un peccatore, un giorno accetto Gesù, quindi non perdo la grazia. Poi sempre metto Gesù da parte, ma quando ci sarà la nuova terra io vivrò, vivrò ancora e per sempre. Quindi la mia prospettiva è abbastanza buona. Potrò sempre fare ciò che mi pare e mi piace, solo con la penalità di non poter entrare nel regno di Dio. Ma scusa fratello, ma se non mi è interessato fino ad ora, perché ciò dovrebbe preoccuparmi? Tanto a me basta vivere e come piace a me. Chiaramente è una risposta provocatoria, ma tantissimi la pensano così. Io personalmente ti stimo e seguo i tuoi insegnamenti, ma qualche volta non riesco a capire i tuoi ragionamenti spirituali. Forse è colpa mia, Dio lo sa. Il Signore ci benedica.
Ma guarda.
È una buona domanda quella di Antonio. Allora, se posso vivere come mi piace a me, basta che mi assicuro che non vado all'inferno. Per me va bene anche la nuova terra, almeno posso fare quello che voglio adesso. Dopotutto non vado all'inferno. Allora è un buon affare, no?
Guarda Antonio, risponderò anche ad altri fratelli che sono nella tua situazione, non solo a te.
Ma lui sta solo provocando, dice. Infatti tantissimi la pensano così, non credo che la pensa lui stesso così. Lui sta solo provocando.
Possiamo rispondere un po' a tutti. Guarda,
Sì.
io rispetto ogni punto di vista, però devo anche notare che non so se tu rappresenti te stesso o rappresenti altri, non ho capito bene, però posso rispondere in generale. Praticamente non stai citando nessuna scrittura a sostegno di quello che tu dici. Io non vedo su quale verità biblica ci si può appoggiare per sostenere un tale punto di vista. Se vuoi me lo potrai chiarire in seguito. Tu dici un giorno ho accettato Gesù, quindi non perdo la grazia. Lui dice così, no?
Sì.
Ma mi dispiace, fratellino, te lo dico con amore, ma in questo ti sbagli grandemente. Cosa significa ho accettato Gesù, non perdo la grazia? Non perdi la salvezza di Gesù Cristo, non la perdi se l'hai accettato veramente. Ma la grazia, non c'è scritto da nessuna parte che la grazia è garantita come la salvezza. Sei salvato, d'accordo, ma non c'è niente che produce niente, qualcosa. Ogni cosa che viene prodotto deriva da qualcosa. La grazia deriva dalla tua obbedienza. Tu obbedisci a Dio, lui ti dà la grazia. Tu disobbedisci e lui ti punisce. Non puoi dire non perdo la grazia perché c'ho Gesù. Questa è una falsa dottrina, ti voglio bene, ma è una falsa dottrina. Puoi dire non perdo Gesù, va bene, se ce l'hai, eh. Però la grazia la perdi. Adesso vedremo quello. Infatti, finché camminiamo in obbedienza, tutto bene. Quindi, la grazia, fratello, non è un assegno in bianco che Dio ci largisce perché facciamo, parlo in generale, nessuno si offenda. Se facciamo i nostri porci comodi come vogliamo, la grazia non la riteniamo. E perché dovremmo ritenerla? Mia moglie mi dà la grazia di perdonarmi i peccati, mi pento, ma se io vado in adulterio e persevero in questo peccato, mia moglie dice: senti, io ti voglio bene, ma hai passato ogni linea di non ritorno, spiace, divorzio, e c'ha ragione. La grazia si perde. È avvenuto, vai prima Samuele 16, nel Vecchio Testamento,
Sì. Lo
14.
spirito del Signore si era ritirato da Saul e uno spirito cattivo, permesso dal Signore, lo turbava. 1 Samuele 16, 14.
Dice, questo è il Vecchio Testamento, cosa c'entra? Cosa c'entra? Gesù ha adempiuto questo per caso? Ha adempiuto i peccati di Saul, adesso possiamo peccare come Saul.
Eh
È
no.
avvenuto anche nel Nuovo Testamento, diverse situazioni, vai Galati 5, verso 4.
Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Galati 5, verso 4.
E queste sono scritture che i falsi profeti della supergrazia non ti daranno mai, ti daranno cretinate.
Quindi puoi scadere dalla grazia.
Puoi scadere dalla grazia, scaduti. In inglese dice ca caduto dalla grazia, fallen from grace. Galati 5:4. Quindi non ascoltate questi falsi profeti che vi guidano verso il diavolo.
Quindi non è vero che puoi solo fare un business, un affare con Dio. Io ricevo Gesù, non vado all'inferno, poi faccio quello che voglio, mi approfitto dell'amore di Dio e Dio vede queste cose. Questo significa che non sei neanche salvato. Attenzione che all'inferno puoi arrivare se così la pensi.
Sì, tanti cristiani, parlo dei predicatori più che altro, che le pecorelle sedute in panca, loro credono a quello che gli dai. Se gli dai cattolicesimo ci credono, gli dai protestantesimo ci credono, gli dai testimoni di geovesimo ci credono. Cioè le pecorelle sedute in panca, che insomma, capito? Sono i pastori gli imbroglioni, quelli che... Insomma, chi non si ravvede di certi peccati, la grazia la può perdere, e a volte può anche perdere la salute, si può anche ammalare, il diavolo può mandare malattie perché ha perso la grazia. Dice, ma la guarigione soso, sì, la guarigione senza opere, d'accordo, ma se cammini nel peccato, se cammini, il diavolo può darti le malattie, no? Ma i falsi insegnanti questo non te lo diranno, vai a Apocalisse 2, va.
Sì.
Apocalisse 2, verso 21 e 22.
Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuol ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono dalle opere che ella compie. Apocalisse 2, versi 21 e 22.
Qui diglielo agli imbroglioni della supergrazia, i grandi apostoli. Che Gesù qui, altro che grazia, qui questa qui gli dà una malattia, io Gesù gli do una malattia e la butto su un letto di dolore. Va bene, è lo stesso che quando primo Samuele 16:14 abbiamo letto che lo spirito del Signore si è ritirato da Saul, un spirito di cattivo permesso dal Signore lo turbava. Il Signore è al di sopra del diavolo. Sì, il diavolo può fare le guerre, guarda, le malattie, ma è Dio che lo permette oppure no? È Dio che ha permesso che il diavolo desse malattia a Giobbe, però Dio gli ha detto fino a qui non di più. Quindi attenzione che Dio non è un Babbo Natale. Va bene,
Credo
allora.
che questa è una cosa che molti non si accorgono, che se non serviamo Dio con tutto il cuore, e non abbiamo lo Spirito Santo in noi, ma ci lasciamo prendere dalle cose del mondo, dai piaceri del mondo, come dice questo fratello, non ci rendiamo conto che gli spiriti del diavolo, they jump on us.
Ci saltano addosso.
E diventiamo ossessionati, posseduti da spiriti strani del diavolo, dal mondo. Non è che avremo una vita piacevole con tutto quello che io voglio fare. No, diventiamo prigionieri del diavolo. E Dio lo permette. Perché noi non vogliamo seguire Gesù.
Allora, dicevo, la grazia non è un assegno in bianco. Non ci credete a questi imbroglioni del diavolo? Che con la scusa della grazia vivono come farisei, vivono come Laodicea, sono lì a rubare i soldi alle pecorelle, altro che decime offerte. Questi sono ladroni. Lì ci sono pecore che non ci hanno da mangiare, invece di regalargli del pane, devono andare a vendersi cose per pagare il mercenario pastore. Di solito ce ne sono molti nelle chiese evangeliche di questi falsi pastori. Allora, mi pare di aver capito anche che tu dici riguardo alla nuova terra, che la gente sarà felice di vivere anche se sono fuori dal regno di Dio,
Sì,
quindi
sì, sì.
fuori dalla sua volontà. Ma forse tu, o non so se rappresenti qualcun altro, non hai compreso bene le condizioni che saranno nella nuova terra. Noi l'abbiamo studiato nel corso biblico, ripassiamolo Angelina, leggiamolo insieme. Vai sulla nuova terra, Apocalisse 22, 14 e 15, per cortesia.
Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, i stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Apocalisse 22, versi 14 e 15.
Allora, dice fuori, sulla nuova terra, no? Sono i cani, i stregoni, i fornicatori. Non ascoltare i testimoni di Geova che sono sempre lì a fare picnic. Ma quale picnic dalla nonna? Ci sarà ancora qualche picnic, ma come adesso? Perché Praticamente se ci sono cani, stregoni, omicidi, eccetera, vuol dire che non è cambiato niente della terra di adesso, solamente che è stata ristorata, il diavolo è stato distrutto, il lago di fuoco, d'accordo. Ma questa è gente che non ha la rigenerazione, non sono nati di nuovo in Cristo, hai capito? Questa è gente che in Apocalisse 20, dall'11 al 15, per il rotto della cuffia, va bene, hanno evitato il lago di fuoco. Questi non avevano il sangue di Cristo, non avevano. Era gente scritta nel libro della vita, non nel libro dell'agnello. Il libro della vita è l'Apocalisse 3,5. Cosa dice? Dice: puoi essere cancellato dal libro della vita. Però il libro dell'agnello, Apocalisse 13,8, no. Il libro dell'agnello, no. Sono due libri diversi. Ci sarà una divisione della Chiesa cristiana in cielo. Le dico la Chiesa cristiana, a parte gli atei e gli anticristo, ci saranno anche quelli, sono un altro gruppo. Ma la Chiesa cristiana saranno divisi, non saranno tutti Filadelfia come gli imbroglioni ti dicono in certe chiese. Tutti Filadelfia! Invece no, ci sarà una divisione. Filadelfia di qua e la Laodicea di là. Il vomito di là, il più lontano possibile perché puzza. E Filadelfia qui sul mio trono, Apocalisse 3, 21. Gloria a Dio. Allora, io direi che che uno che la pensa così, va bene, che dice: ma io faccio quello che voglio,
Tanto vado sulla nuova terra.
sulla nuova terra mi aspettano i picnic dei testimoni di Geova, vedi come sono furbo? Più furbo di me non c'è nessuno. Ma tu vedrai che ci sarà il bastone per i furbi come te. Io direi che uno che la pensa così non conosce la bellezza di Gesù, non conosce la comunione con Lui, non conosce le meraviglie che ci aspettano nel regno di
È
Dio.
vero.
Uno che si accontenta con i piaceri carnali, mondani di oggi, non ha ancora scoperto le meraviglie della presenza di Gesù. E quando avrà l'opportunità di vedere un pezzo di paradiso, piangerà lacrime amare a vedere cosa sta perdendo, perché i suoi piaceri di oggi saranno fumo negli occhi, una sciocchezza paragonata al paradiso di Cristo, paradiso di Dio, il
Amen.
regno di Dio. Uno che ragiona così non conosce il Signore,
Eh sì.
non ha la sua vera salvezza del libro dell'agnello. Sarà nel libro della vita come Saul, il re Saul, come Jezebel, come Laodicea, dicevano. Per sua punizione Gesù non gli ha detto: vai, a nome d'essere vivo invece sei morto, come Sardi, Apocalisse 3,1. No, uno così non conosce Gesù. E ne ho incontrato diverse religiose che mi hanno detto: tu predichi che la vita eterna non si può perdere? E ho detto: sì. E come lo dice? Perché c'è scritto nel libro dell'agnello. E lui dice: no, ma allora se predichi questo la gente si comporterà egoisticamente e poi tanto dice la vita eterna è garantita. No, uno che ragiona così, la vita eterna di Gesù Cristo, il libro dell'agnello, non ce l'ha di sicuro, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Infatti, per rispondere in due parole con una scrittura ad Antonio, leggiamo Galati 6, versi 7 e 8. Cioè, basta che ricevo Gesù, vado sulla nuova terra, vivo come voglio, a tutti i miei piaceri. Ah sì? Galati 6, verso 7
Povero
dice:
stolto,
non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Galati 6, versi 7 e 8. Quindi non dice qui che posso vivere nella carne e seminare per la carne e avrò vita eterna, benedizioni. No, 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 no. Non ci possiamo beffare di Dio. Se seminiamo per la carne, mieteremo corruzione, morte, lacrime. Ma se seminiamo per lo Spirito, mieteremo sì vita eterna dallo Spirito.
guarda, qui c'è una scrittura, vai a Proverbi 1, va. Stavo pensando proprio adesso, Proverbi 1, 24, che è una scrittura per gli imbroglioni, i falsi apostoli della supergrazia.
Poiché quando ho chiamato avete rifiutato di ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere.
Vai avanti.
Anche io riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso. Quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso l'afflizione e l'angoscia. Allora mi chiameranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno.
Ok, eccetera, eccetera. Leggete tutto il contesto, il capitolo.
Proverbi 1, da 24 fino a 27.
Va bene, questo qui è lo Spirito Santo che piange. Dice, vi ho chiamato dal Calvario, dalla croce, vi hanno chiamato gli apostoli, vi hanno chiamato la prima chiesa, vi sta chiamando l'ultima chiesa. Noi siamo l'ultima chiesa, noi cristiani mondiali di adesso, che per grazia di Dio siamo cristiani veri. Noi stiamo chiamando, io chiamo, la nostra radio sta chiamando. Ci sono altre chiese che chiamano meglio di noi. E però voi volete ascoltare questi diavoletti lì della supergrazia che vi solleticano le orecchie. Portatemi i vostri soldi e io li moltiplicherò. Grandi maghi sono questi apostoli della supergrazia. Abracadabra, datemi i soldi e io moltiplico. A volte funziona, che a volte qualunque stregone può fare delle cose. I maghi d'Egitto imitarono, ripeterono tre miracoli di Mosè. Questi maghi fanno miracoli. È come il falso profeta di Apocalisse 13 che ingannava il mondo coi miracoli.